Domenica 15 agosto.
Prendere il tempo a contare tutto per pensare alla sua anima, ricordati bene che il tempo che togli alle anime o ai doveri non è rubare. Tu torni così ricco, se fai bene il ritiro, che darai molto di più e in modo molto più efficace e, aggiungo, tu darai agli altri in modo molto più sicuro, senza danni per te. Non mi fa paura un apostolo con il lavoro fin sui capelli che fugge per trovare Dio. Mi fa paura chi non sente il bisogno di fuggire. Temi una cosa sola, se non senti alcun bisogno del ritiro. E sempre quello della volta scorsa sulla vita, no? Comunque ne parliamo dopo. E allora, siccome per restare in quel tema lì, vorremmo fare una lettura qui da Alessandro Costino, titolo di Vita Beata, della Vita Felice, no? Che parla con te. E un dialogo che gli fece con i suoi discepoli durante il giorno del suo compleanno. YouTube puoi vedere?
Sì.
Vuoi sentire? Non è stanco?
No,
no. No. Sì, non so, potete uscire. E ti serve anche come materiale, diciamo, sì. Poi in medicare.
Era il 13 novembre, giorno del mio compleanno. Dopo un pranzo tanto frugale da non impedire per niente il lavoro intellettuale, invitai tutti i commensali non solo di quel giorno, ma anche di tutti gli altri giorni a sedere nella sala da bagno, ambiente quanto mai remoto e adatto alle conversazioni. Vi erano, ed ora concedimi il permesso che te li presenti con i loro nomi, noti alla tua bontà, anzitutto mia madre, ai cui meriti debbo tutto quello che oggi sono. Navigio, mio fratello, Trigestio. Dopo la mia esposizione breve, ma quanto mai chiara, sì che ciascuno d'allora in poi non avesse più nessuna ignoranza al riguardo, soggiunse: questi uomini sono dei veri e propri caducari, volgarmente così vengono chiamati gli epilettici, e a questo punto si alzò per andar via. Noi pure, soddisfatti e gioviali, ponendo fine alla nostra discussione, ce ne andammo.
Perché poi ci dice un po' il nostro tema, il tema del mangiare, del vivere, da una sua retta. Mangiare la manna. Mangiare la manna.
La manna.
Con tutta attenzione dobbiamo pensare a ciò che hai detto. Ti ho dato la manna per mostrare che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dove consta con chiarezza maggior della luce che quella manna di cui si nutrivano carnalmente era figura del cibo della parola divina, di cui ora ci rifocilliamo spiritualmente. E da notare che di questa manna si legge nell'Esodo: avendo visto ciò, i figli di Israele si dissero l'un l'altro: manu, che vuol dire che è questo? Mangiano dunque questa manna, cioè che è questo? Coloro che mentre leggono o sentono pensano con diligenza a ciò che si contiene nella parola di Dio. Si ciba certamente con verità di che cosa è questo colui che attentamente si dedica alla penetrazione assidua della Sacra Scrittura. Infatti, quasi con la bocca del cuore mangiamo una questione, cioè il cosa è questo, quando insistiamo nella penetrazione dei misteri delle Scritture e quando sottilmente assimiliamo le portate dell'occhio celeste. Io sono capito questo prodotto, l'ho detto assimiliamo e non è sottilmente assimiliato. E quanto per me c'è qualcosa che mi mangiamo, no? Le portate delle loro celeste.
Le portate? Le portate delle?
No? Le portate delle loro celeste, cioè della parola. Anche qui due temi, ma probabilmente faremo solo un'ora perché non riusciamo. Il primo tema è questo, sempre stando sul tema della vita, no? La volta scorsa abbiamo detto che la vita è possibilità di comunione con ciò che esiste soprattutto è Dio, quindi possibilità di comunione con Dio, vivere, che la vita è bellezza in quanto fare la comunione vuol dire mettere armonia, vuol dire accordare, vuol dire raccogliere. Adesso, ecco, il tema della prima ora potrebbe essere questo, sempre tratto dal Vangelo. Stretta è la porta che conduce alla vita e pochi sono coloro che la trovano. E soprattutto sarebbe da riflettere. Canta? Stretta è la porta che conduce alla vita. Quindi se fosse possibile penetrare un po', come dice qui, no? Manu, che cos'è questo? San Pier Damiani, penetrare quel conduce alla vita. Ecco, perché conduce alla vita? Cioè, quello già Cristo ci fa pensare, ci annuncia, no? E ci mette in dubbio che noi non siamo nella vita, perché se ci annuncia una porta che conduce alla vita, vuol dire che noi attualmente non abbiamo la vita, perché altrimenti no, non ci annuncierebbe. Quello ci fa pensare che quella che noi attualmente diciamo vita non è vita, perché altrimenti non ci annuncierebbe la porta che conduce alla vita. Cioè, non vuol dire quanto noi non siamo ancora entrati, dicevo, no? Ecco. E poi perché nella vita si entra attraverso una porta, e perché questa porta è stretta, e ancora perché pochi la trovano. Ecco, su questo così pensare un po' questo, no? Quindi, tenendo presente, no? Tenendo presente quello della volta scorsa, cioè che per vita intendiamo possibilità di comunione, di partecipazione con ciò che esiste, possibilità di comunione con, di accogliere in.
Comunione allora, con allora, tutto ciò che
la difficoltà di entrare in questa vita. In questa comunione, dice, ecco, per entrare in questa comunione c'è una porta, no? Questa porta è stretta, bisogna sforzarsi di entrare per questa porta stretta. E quindi naturalmente, perché poi qui bisogna abbinare, no? Ancora l'altra frase di Gesù, che, con cui controbilancia questo, quando dice larga è la porta e facile la via che conduce alla perdizione. Quindi perché, però, allora sembra che Dio abbia fatto le cose non bene, se però ci ha reso facile la via o larga la porta che conduce alla perdizione, e stretta invece è quella che conduce alla salvezza, che fa entrare nella vita.
Si sa perché questo larga la via che conduce alla perdizione?
Allora, dico, dovrebbe essere l'argomento di questa meditazione nostra, no? Perché però, è stretta la via che introduce nella vita, in quella vita di cui parlavamo domenica scorsa, e perché invece è larga la porta che porta alla perdizione, come c'è perdizione. Ecco, perché questa strettezza, perché questa larghezza dove siamo? Per cui il Signore dice sforzatevi di entrare, argomento evangelico. Perché dice sforzatevi di entrare, questa necessità di sforzarsi, perché naturalmente ecco, non si entra nella vita. Per quello la vita che attualmente abbiamo non è vera vita, la vera vita è comunione con, partecipazione, però in questa vita qui si entra soltanto attraverso questo sforzo personale, quindi non si entra nel gruppo, né in gruppo. Non so se possiamo dire questo? Sì, certo. Come sottopunti, perché conduce alla vita, perché la vita ha una porta, perché la porta è stretta, perché vedere qualcosa?
Ma io ho pensato questo. Poiché la vita è, come si diceva domenica scorsa, no? È comunione con l'esistente, unione con colui che dà la vita, no? Perché la porta per entrare sia stretta, ho pensato, dipende dalla nostra volontà, no? È giusto? Dipende dalla nostra volontà in questo senso, perché volontà che è per opera di Dio, no? Perché non ci viene tolta la nostra volontà, no? Cioè noi possiamo rifiutare, no? Non so, cioè tendiamo naturalmente a lasciarci dominare dalla materia e cerchiamo la vita lì. Poi, non so, raggiunto un certo grado di benessere, per esempio, ci si accorge che non ha fatto lì la
vita. Sì, su questo aspetto è giusto che dipenda la volontà, perché Gesù stesso dice che il regno di Dio è offerto ai violenti, a coloro che vogliono, no? Poi ci sforzate di entrare. Però è convinta che dipende dalla nostra volontà?
No, dipende da Dio, no? Però non ci toglie questa nostra volontà, ecco.
Cioè, è vero, la possibilità di entrare è tutta grazia di Dio, vero? Però si entra con l'adesione della nostra volontà, con la partecipazione della nostra volontà, vero? Cioè, soltanto con, non si entra per forza, si entra con l'unione della nostra volontà alla volontà di Dio, l'unione della nostra volontà al pensiero di Dio, capite? Senza Dio noi non possiamo assolutamente entrare.
Sì, ma devo dire, cioè, quando non so, se si accorge che la vita appunto non sta in ciò che possediamo, scambiamo, eccetera, eccetera, no? E non so, possiamo, andiamo a cercarla non più in quanto in ciò che, su cui contavamo prima, no? E non so, quando ne percepiamo la via, desideriamo camminare su questa via, ma non so, vorremmo anche portare con noi le nostre cose, le nostre calide comodità, cioè è sempre un po' di noi. Perciò questa via della vita vera ci mette di fronte una porta terribilmente stretta. E dal pensiero di noi stessi, io penso, cioè dalla materia che si possiede ancora, non siamo ancora
superamento.
Sì, non siamo ancora superati, non abbiamo ancora superato noi stessi, perciò è molto stretto, cioè questo superamento
è facile, facile. È la via che porta alla perdizione, perché facile quella e invece stretta l'altra.
Perché appunto siamo pieni di noi stessi e non di Dio, che è la vita, no?
Sì, proprio perché siccome Dio è la vita, quindi e non è il nostro io, Dio richiede il superamento del nostro io. Questo superamento qui
è la porta stretta, no?
È la porta stretta, è la porta stretta, la porta stretta è portata proprio, diciamo,
da superamento
di noi stessi. Quindi naturalmente, se noi viviamo naturalmente, quello che diciamo naturalmente ha come punto fisso di riferimento il pensiero del nostro io. Quando arriviamo naturalmente, quindi senza sforzo, no? Tutto si riferisce al nostro io. È facile quindi dobbiamo pensare a noi. È facile fare i nostri interessi. Per tutto l'universo, tutto il mondo, però se viviamo naturalmente, ha perché il pensiero del nostro io. Questo è facile. Capite? Il difficile, ecco, allora la porta stretta è stata difficile, perché richiede questo superamento, questo rinnegamento, chi vuole venire dietro di me, dice Gesù, rinneghi se stesso. Naturalmente questo superamento del pensiero nostro io richiede anche superamento di tutto quel mondo che è in relazione al nostro io. Comprende? Perché in caso di entrare in comunione, ecco, in comunione con colui che veramente è vivo. Attualmente noi, la nostra vita naturale, che ha per sempre il nostro io, siamo in comunione con ciò che solo apparentemente esiste. Ecco per cui in questo momento noi scopriamo che la vita non sta lì. E quando è che scopriamo che la vita non sta? nel possesso dei beni, delle creature, delle ricchezze, dei beni immateriali, capite? Se accorgiamo che queste cose qui passano o preannunciano il loro passare, per cui questo filante che dice, filante che dice, filante che dice, filante non di male. Allora, tutta questa vita naturale è comunione, perché non è comunione, no? Ma comunione con cose che passano, con creature che passano, attraverso il mentale, per cui non si vanno a sicurezza. Però quando io incontro una creatura che è mutevole, non so mai su che cosa far leva, perché dica cosa mi dice oggi, domani non lo più. Capite? Quindi è motivo di inquietudine, quindi motivo di insoddisfazione di vita, capite? Allora, noi attualmente ci troviamo in una vita che è comunione con cose che passano, con cose che non sono assolutamente vere. Capite? Sentiamo il bisogno della comunione con ciò che non passa, con colui che vuole. Capite? Ma soltanto per entrare in comunione con colui che è, e scoprire chi colui che è, sentire questo spostamento di tempo, questo spostamento, quindi questa porta stretta, capite? Che ci possiamo.
Cosa ha arrivato a dire? Sì, io però appunto non abbandono mai per vendere il suo insegnamento. Ci impegniamo seriamente a ricevere questo suo stile, cambiarlo e assimilarlo, prendiamo certamente la porta stretta, che appunto che poi il pensiero di noi stessi non è stretto. Poi io sono pochi coloro che la trovano, non la vita.
Non io, sono pochi che la vita, perché sono pochi, sembra che le cose non fanno male, sono pochi, perché trovo, sono migliaia e quelli che sono pochi che la trovano.
Ma sono pochi, può darsi che molti non la cercano appunto dove è la vita. Non è vero,
pochi diretti, che poi si parla di molti, si intende totalità, così si dà, poi si parla di pochi, e di quei pochi si intende che si entra solo in riconoscenza personalmente. I pochi è sempre simbolo, capite, di partecipazione personale, che non si entra in molti. Comprende?
Sì.
Lui entra nel regno di Dio personalmente perché lui è soltanto Dio. Il regno di Dio è un fatto personale, non è un fatto di massa, non è un fatto di gruppo.
E questo fatto è molto significa significare soltanto questo personale.
Perché se non si impegna personalmente, pochi, molti pochi esseri hanno fatto in nuova chiamata gruppo. Sempre per questo, al confronto, non pensate che si possa entrare in quanto uno appartiene ad un popolo, in quanto appartiene ad un gruppo, in quanto ecco, si richiede l'impegno personale. E quindi diciamo l'individualità, la solitudine, la persona, la persona. Con Dio, quando dice
e chi avrà lasciato casa, padre, madre, eccetera, riceverà il centuplo della vita eterna. Quel centuplo non è il centuplo del materiale, è quel centuplo, quindi molto, riprende il dono spirituale. Perché quando spirituale carica no, la nostra vita, così anche la moltiplicazione del pane e rappresenta già il dono spirituale. Infatti lui prima dice, guardate, prese grazie, e se lo offrì a Dio, ma questo è un passaggio. Allora, se il passaggio, abbiamo un passaggio dalla materialità alla spiritualità, capisce? Per un po' più molto.
Sì. Allora, quando parla la poca materialità al molto spirituale.
Sì, il molto rappresenta la spiritualità, no? Quindi, ecco. E quindi cioè, vedete che la posizione sono rovesciate quando dice, riguardo le persone, no? Ecco, molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Perché questa contrapposizione tra però, molti e pochi? Loro tu dici, pochi è sempre ancora una pluralità.
Sono molti ridotti.
È molto, molto ridotta.
Molti, molto ridotti.
Ecco, perché c'è questa riduzione qui? Perché si entra soltanto personalmente, c'è bisogno di un'applicazione personale.
Di questo non c'è dubbio, ma pensavo che in pochi volesse significare rispetto ai molti che sono chiamati lo scarso numero, che non toglie nulla al fatto che poi ognuno personalmente deve impegnarsi, capisci? Lo scarso numero di persone che hanno amore per la verità, perché una cosa è avere amore per la verità e quindi cercarla, un'altra cosa invece è trovarsi la verità che si impone e per cui i molti che se l'hanno rifiutata se la troveranno imposta e dovranno operare quella scelta che non hanno fatto per amore, quindi faranno magari per giustizia. Quindi pensavo che ai pochi volesse alludere proprio, e di fatto il mondo si presenta proprio un po' la massa avulsa da questo amore, da questa passione, mentre sempre il mondo, così interiormente, si presenta un numero ridotto di persone che amano la verità, che cercano la volontà di Dio. Ecco, io pensavo che ai pochi si riferisse a questo numero ridotto.
Sì, ma questo come si entra in questo pochi? Perché c'è questa.
I pochi non entrano assieme, ognuno direi ha un suo modo.
Sì. Perché c'è questa, diciamo, questa sproporzione tra i tanti chiamati e i pochi gli eletti? Perché nell'uno di questi pochi, diciamo così, si è naturalmente per applicazione personale, perché si richiede l'applicazione personale. Comprende? Cioè, ad esempio. Molti sono che vivono secondo il mondo naturale, sono molti. Pochi sono quelli che invece abbracciano lo spirito. E come mai sono pochi questi, mentre sono tanti quegli altri?
Quello che
è allora la porta stretta che richiede il superamento. Il superamento è un fatto personale. Per cui si entra in quei pochi, diciamo così, soltanto personalmente.
Io non su questo nessun dubbio chiarissimo, d'altro modo ne abbiamo parlato molte volte.
Stavo dicendo, cioè che i pochi forse non avevano interpretato bene, dicevo pochi, perché non è mica facile superare se stessi, sì. La parola è più facile mentre parlo, no? E poi perché pensavo che pur Dio pur chiamando tutti ci saranno sempre coloro che magari non rispondono, corrisponderanno soltanto all'ultimo, così, no? O che cercano la vita dove non è la vita, cioè non è lo spirito di Dio, non è colui che è, no? Ecco, in colui appunto che ti mette in comunione, in armonia con l'universo, con tutto l'esistente, no? Poi prima avevamo parlato la domenica scorsa della vita, che era bello, no? Tutto che se uno riesce a superare se stesso, vede che la vita è veramente una cosa meravigliosa, la vita vera, no? Proprio la gioia che si trova quando si riesce a superare un tantino noi stessi, almeno per quanto riguarda me, quando riesco a superare qualche cosa che una volta non avrei certamente superato, e provo veramente gioia, e allora intuisco che appunto è una cosa veramente meravigliosa, e quindi c'è questa fatica di superare noi, insomma, superare il nostro io, e pensare che c'è la mano invisibile che ci conduce, avere questa fiducia, questa certezza. Allora a questo punto vedo che veramente la vita è valida e bella. Allora, a questo punto vedo che veramente la vita è valida e bella, ma non è che sia arrivata, è un travello, lo intuisco un po' qui.
E vedo poi quello, ruminiamo. Quando sottilmente ruminiamo, le portate dell'oca celeste.
Sì. Da un'idea della
meditazione. Alla fine così pensa un po' per
beh, ma lo lasciamo in pace, sì, così. Comunque l'altra volta hai dimostrato molto bene che vivere significa essere in comunione con il principio della vita, cioè con Dio, quindi questo è un punto acquisito.
Sì, però io quale... ecco, perché direi bene, perché forse è un motivo di meditazione,
sì,
che vita è possibilità di comunione con ciò che esiste, con quello che è, possibilità,
sì,
cioè,
tu, sì,
perché infatti perché ho fatto distinzione tra imposizione di vita e offerta di vita. La vita vera è possibilità. Infatti se no dice chi vuole
la vita dei pochi.
La vita dei pochi.
Vedete, tu l'hai fatta come, prego, tu l'hai fatta come possibilità. Io invece ho inteso la vita, pensando alla vita come un corso, direi, di eventi che dura, sai, come un atto di coscienza, di intelligenza che permane, come permanenza in questa comunione. Naturalmente la possibilità precede questa permanenza. E allora mi sono chiesto perché dunque è difficile permanere in questa comunione, e la difficoltà è confermata dalla strettezza della porta che conduce alla vita, mentre è facile staccarsi da questo principio, e la facilità è simboleggiata invece dalla larghezza della porta che conduce alla perdizione. Per dare risposta a questo occorre una precisazione. Per permanere in comunione con Dio si è più volte dimostrato, e su questo siamo stati sempre e tutti d'accordo, che occorre compiere un lungo e profondo lavoro di superamento di tutta la nostra natura. Quindi questa è la precisazione. Sono passato quindi a analizzare un pochino l'espressione di Gesù, la porta. Che cos'è la porta? La porta è il mezzo attraverso il quale si entra nella vita. Di che cosa può essere simbolo? Ponendo attenzione al disegno di salvezza attuato da Dio, prima di Cristo, che è vita, quindi porta vita, possiamo vedere sintetizzata la porta nella figura del Battista. Il suo invito alla penitenza, all'operare dentro di noi la giustizia nella sua essenza, riconoscendo la preminenza e la totalità di Dio, ci inducono ad un lavoro di superamento dell'io, fatto col pensiero rivolto a Dio, che quanto più è portato avanti con onestà, per l'onestà interiore, e passione, tanto più riduce le dimensioni dell'io, fino a renderle insignificanti, e tali quindi, per restare nella metafora, da consentire il passaggio per la porta stretta che conduce alla vita.
E quello io, porta stretta è quel superamento dell'io, no?
Porta stretta è que- tutto questo lavoro faticoso,
questo lavoro
di sofferenza,
sì,
di rinuncia, di superamento della natura. Questo mi pare che
sì,
il consenso, l'accordo sia unanime.
Cioè, potremmo ancora aggiungere che la vita di natura ci è imposta, la vita che ha accesso io, no?
Sì.
Ecco. Mentre invece quella vita di comunione con Dio ci è soltanto offerta,
proposta,
ma ci è proposta. Sì. Perché? Perché richiede il superamento dell'io.
Sì.
E nessuno
capite, ci obbliga a superare il piacere di Dio, capite? Perché noi soli possiamo, convinti che il nostro Dio non è Dio, noi soli possiamo, capite, superare il nostro Dio. Mentre invece la nascita, ad esempio, in questo mondo, nessuno ci ha proposto, capisci, la nascita in questo mondo. La nascita in questo mondo ti è imposta, vero? Però invece il superamento del Dio ci è soltanto proposto. E allora la porta diventa stretta qui.
Ci è imposta naturalmente, però nasciamo perché Dio lo ha voluto.
Certo, ma Dio, Dio vede che è una diversa volontà tra il Dio che vuole la nostra esistenza qui e il Dio che vuole la nostra vita eterna, la nostra salvezza. Comprende perché la volontà di Dio che vuole la nostra esistenza qui, capite, si impone indipendentemente da noi. Lei è nata senza che nessuno le chiedesse se voleva nascere. Invece nella vita eterna qualcuno le chiede, e direi tutti i giorni lei è interrogata se vuole nascere nella vita eterna. Comprende perché? Perché ecco qui Dio non impone più, Dio offre, perché l'entrata nella vita eterna è come quella porta stretta, no? L'entrata nella vita eterna presuppone la condizione del rinnegamento di noi stessi, del superare noi stessi, della convinzione quindi che noi non siamo Dio, capire che noi non siamo la verità, e quindi la necessità, ecco qua c'è il giustizio di Giovanni Battista, capire, di mettere Dio al centro della nostra vita. Allora la vita vera inizia lì, che è comunione con colui che veramente è. La vita è sempre comunione con ciò che esiste, però noi possiamo avere comunione con ciò che esiste momentaneamente e che domani non sarà più, capisce? E anche comunione invece con ciò che esiste eternamente. Allora la comunione con ciò che esiste transitoriamente nel campo dei segni, quella ci è imposta, perché è necessario per essere interrogati se vogliamo accedere all'altra comunione, alla comunione con colui che resta sempre, capisci? Ecco, questa non avviene, questa comunione qui, senza la partecipazione da parte nostra, quindi senza questo superamento, per cui la porta diventa molto stretta perché non si entra in essa senza la nostra volontà, capisci? Questa qui naturale, in questo qui naturale noi entriamo senza la nostra volontà e quindi c'è un altro che vuole per noi. Nell'altro invece però non si entra senza la nostra volontà, allora quindi sarebbe molto difficile perché si chiede la partecipazione nostra. Capisci? Intanto però la nostra volontà non può volere quello senza la grazia, capisci, di Dio, quindi la partecipazione.
Strettezza è quindi sinonimo di lavoro di grande impegno, condotto con tanto amore e con il pensiero rivolto all'altro, cioè alla vita, all'altro con cui si vuole entrare in comunione, con cui si vuole permanere in comunione. Quanto all'altra domanda, perché sono pochi coloro che trovano la porta? Qui entriamo un po' nei misteri, nel modo misterioso di operare di Dio. Così a prima vista la risposta sembrerebbe facilmente conseguire dalla difficoltà dell'impegno a superarsi in modo da entrare in comunione con la vita. Senza dubbio, a prima vista è più facile seguire la natura e il proprio io, ma appena ci si accorge da quali catene si è vinti e la sofferenza che tale schiavitù comporta, balza evidente la divina bellezza della libertà di chi, accettando il sacrificio e la prova della porta stretta, ha scelto di vivere in comunione con la vita e la verità che appunto ci fa liberi. Ecco perché sono pochi coloro che provano.
Però io direi sono pochi perché si richiede quell'impegno personale, però quel pochi, direi, nello spirito di Dio, direi non esclude che siano tutti.
No, ma l'ho pensato a quello. Ho pensato anche alla domanda che gli apostoli a un certo punto hanno fatto a Gesù, scusa, ma se la condizione per entrare nella regione di Siede è quella, chi può entrare? E lui dice, questo non è possibile a voi, ma è possibile al Padre vostro.
Sì.
Ecco perché adesso è difficile mettere assieme i pochi, che come dicevo a prima vista sembrerebbe proprio un numero limitato, con i tutti che i pochi non esclude mica.
Sì, non esclude, perché siccome richiede l'impegno personale, come dire, quel che è personale vuol dire che, cioè, guarda che se tu non ti dai da fare non puoi entrare. Il fatto però che però uno si impegni personalmente non esclude che nel disegno di Dio, in un certo momento, Dio riesca ad impegnare tutti personalmente, e sono sempre quei pochi, capite? Ma che certamente possono anche diventare tutti,
sì, sì.
Però si entra sempre personalmente, cioè non si entra nel senso come massa.
No, questo è già stato diretto, su quello non ci sono dubbi.
Sì, sì, come ti dicevo prima.
Cioè, il concetto di numero, per esempio, è diverso dal nostro concetto di numero.
È diverso, sì.
Qui l'aritmetica e la matematica è molto diversa. No, anche in questo senso qui, noi abbiamo fatto diverse volte, nell'ordine di Dio, ci sono diversi piani, cioè abbiamo un piano della materia, delle pietre, il piano della biologia, il piano della vita, il piano dello spirito. Ma già nel salto di passaggio tra il mondo della materia e il mondo del biologico, il mondo della vita, noi vediamo già subito che la matematica assume aspetti diversi. Lei nel mondo delle pietre 1 più 1 uguale 2 e non è uguale a 3. Nel mondo del biologico, nel mondo dello spirito, no, nel mondo soltanto della vita naturale, 1 più 1 uguale 3, non è uguale a 2. E unisca, capisce, due esseri vero, viventi, io tengo una terza persona, se non tiene 3. Lei nel mondo materiale unisce due pietre, solo due pietre, non ha una terza pietra. Quindi vedi che ci dà un salto, capisci? Passiamo nel mondo dello spirito, la materia sono tutte un aspetto diverso. Infatti nel mondo dello spirito abbiamo la sublimità dell'uno e del tre, capisci? Che l'unità è l'unità, capisci? Ecco, abbiamo proprio, vedete che abbiamo, addirittura l'unità diventa un infinito.
Sì, prendiamo dall'infinito nel mondo dello spirito.
L'unità diventa un infinito, capisci? Infatti Dio però è semplicità, è unità. Ed è per noi terribilmente difficile, capisci, passare dalla, perché noi siamo così per natura molteplicità. Il demonio si definisce, è vero, o molti nomi, a tanti nomi. Infatti noi, non vivendo una vita unica, la nostra dispersione è determinata dal fatto che abbiamo tanti nomi, perché abbiamo tanti interessi, abbiamo tanti amori. Dio invece è unico, ha un amore unico, capisci, ha una vita unica. La nostra terribile difficoltà sta nel passare da questa molteplicità, ecco i molti, a questa semplicità di Dio, capite? Per cui noi diciamo, sembra che una cosa semplice, capire, sia molto facile. La cosa semplice è terribilmente difficile, ecco la porta stretta. È terribilmente difficile per noi, capite? Che appunto che siamo molti, e a noi è difficile capire entrare in questo pochi di questa serie da vera che abbiamo ridotto in questi libri.
Da infilare
un po'. Quando Gesù stesso dice non potete servire due. La vita semplice sta nel servire uno solo, che sta arrivando questa semplicità qui.
Io non sono esposto alla molteplicità, ma la duplicità.
Sì, addirittura la duplicità, addirittura la duplicità.
Mi senti che due porto tre amori.
Per cui ecco, in Dio abbiamo ecco, l'infinito che diventa uno solo. Mentre per noi l'infinito è molteplicità, capisci? Ecco. Per cui abbiamo l'infinito dei numeri, tanti numeri, capisci, che ci vanno all'infinito, mentre in Dio no, abbiamo una composizione completa, capisci? È l'unità che diventa infinito, no?
No, basta così, insomma, perché chiarisci il concetto di strettezza,
sì,
porta. In un primo tempo avevo pensato che la porta potesse essere anche il Cristo stesso.
Infatti non è stato Dio sulla porta, no?
Porta e vita. Lo so, sì, però intendendo
la porta dell'odile, che tra l'ultimo dice lui.
Sì, quando parla dell'odile.
Però è sempre porta nel senso che, sì, perché non si entra nel Cristo, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Però quel me che gli dice, richiede appunto il passaggio dal nostro io al suo io,
questo senso.
E quindi la porta a questo senso, come superamento, tu dietro di me rinneghi se stesso, quindi ecco la porta stretta, no? C'è questo rinnegamento, questo superamento di natura, per cui noi nella vita naturale tutto, capite, ecco, diventa facile, capite, perché basta seguire, andare, è facile, capite, ecco, dormire, riposare, fare niente, che è molto difficile mettere con gli insegnanti, qui la vita con Dio. Quindi all'inizio la vita con Dio è molto difficile, poi man mano che allora ecco delle gioiose, allora ce la mettete col mondo da un rovescio di posizione. All'inizio la vita con il mondo è molto facile,
a un certo momento diventa di una noia infinita, di una distanza, ecco, capite, diventa molto triste. Ecco le poesie che sono proprio capovolte.
Ma l'ho capito molto bene questo.
Sì, sì.
Pensandoci, no? Pensando alla vita di no? Ho capito molto bene, è molto vero questo. Quindi...
è molto facile seguire, capite, non so, l'opinione di tutti, di molti.
Okay.
È molto difficile perché resistere, capite?
Okay.
Molto facile seguire la vuota. Ecco, è molto difficile resistere.
E c'è una grande gioia quando uno supera quasi più di me.
Sì, tanto. Ma però, dico, in primo tempo quindi, il resistere ai molti crea difficoltà, perché crea solitudine, crea isolamento, crea un'approvazione, però non c'è tanto, questo diventa liberazione, diventa libertà. Allora diventa fonte di grande gioia.
Sì.
Mentre invece, in primo tempo, seguire molti diventa molto facile. Ma appunto, secondo molti, uno perde in libertà, prende tutto, anche se non è stata una tristezza, cioè diventa più non, diventa una non vita.
Si diventano lacci, da te,
sì,
che poco per volta stringono fino a sofferare.
Proviamo del
E penso sia poi a questo punto che la creatura umana entra in crisi e considera invece il valore della porta stretta, la verità,
perché si trova poi lì, in quella, la trova quindi la porta stretta.
E appunto, volevo chiedere a lei, perché certamente noi ci convinciamo però che la vita non sta qui. Ecco, le cose che ci convince che è Dio, no?
Oh.
E attraverso tutte queste lezioni ci convince, ecco, che la vita secondo il mondo non è vera vita. Perché appunto si è fatto fare con mano, capite? La miseria della vita che abbiamo cacciato, per cui ci accogliamo. Quando uno vive tutto per non so, una certa persona, però, o non so, per certi fini, e poi si trova frustrato o da quella persona, da quei fini, poi dice, non sprecare la vita in niente, cosa accorge? Che la vita, dice, la vita è vuota, ecco, ormai la vita senza fine, senza scopo, senza niente, capite? Ecco, allora scopre la non vita. E lì, per cui all'ultimo, quando tu crederai che tutto per te ormai sia finito, forse proprio allora tu scopri l'infinito che ti sta davanti a te, che ti offre, capire, stare. Allora vuol dire che Dio ti ha condotto, no? Proprio a toccare con mano la non vita, capite, vero? Ecco, la tristezza, per poter scoprire la forza della vera vita, perché per te non avresti scoperto mai. Perché io dico, se noi fossimo intelligenti lo scopriremo sempre dall'inizio, capite qual è la vera vita. Secondo, se siamo intelligenti abbiamo bisogno di sperimentare che questa vita che crediamo vita non è vita, capite? Perché è comunione con ciò che passa, mentre vedi la vita è comunione con ciò che non passa. Allora, quindi constatando che le cose passano, non dovrei cercare la comunione con queste cose qui, perché certamente mi portano alla morte. Vivendo per ciò che muore, io segno la morte. Vivi per ciò che non muore, se vuoi segnare la vita. Comprende? Ora, quindi, tutto direi, lo sforzo da parte della creatura dovrebbe essere quello di individuare ciò che non muore. Ecco, allora, qui c'è la tutta apertura di Dio, ciò che non muore. Perché tutto qui nel creato è sotto il segno del passare, del tempo. E questo non, anche se durano oltre, siamo così noi, però hanno tutta l'impronta, però domani, dopo domani non ci saranno più. Anche le cose più stabili, capite? Anche il caso, i monumenti, le pietre, tutto passa, per cui non posso vivere perché domani non. Anche se si sente, però, capite? Uno trova, scopre, non so, un progresso, poi domani sarà finito, dopo domani muterà, comunque tutto è cuore. Allora basta questo segno, capite, per, ecco, frustrare la nostra vita e quindi farci sospirare un qualche cosa di diverso che non muti, se lo fate per assoluto, ecco, allora è proiettato sullo spirito, no? Bene, vediamo qui?
Grazie.
Vogliamo allora continuare ancora con te? Stata così in qualche cosa?
O ecco, sono per dire? Magari chiudiamo poi con la preghiera?
Sì.
Fuggi irreparabile.
Cioè, abbiamo chiamato capito, eh?
Sì.
Ecco, qui, qui.
No, il secondo, che
è il
secondo. No, no, no. Quello della... Il giorno seguente, ancora dopo pranzo, alquanto un po' più tardi della tornata di prima, ci riunimmo tutti ad occupare il medesimo posto e dissi:
con ritardo siete venuti al banchetto, e non per indigestione, ma perché sicuri che gli alimenti fossero scarsi, avete pensato